per cercare di dare un titolo a questa domenica mi ha aiutato a leggere insieme con i ragazzini della comunione, della prima comunione, la prima lettura, il racconto del libro di Neemia, che ci parla di una grande festa intorno alla parola di Dio, una grande convocazione di popolo e di festosità. E credo che possiamo dire che oggi è la festa della nostra Eucaristia, la festa della parola che diventa pane e vino per il nostro nutrimento, soprattutto per la nostra gioia. E quindi all'inizio di questa messa insieme, io vorrei soprattutto insieme con voi chiedere al Signore la liberazione, insieme con il perdono dei peccati, la liberazione da un demone della tristezza che continuamente ci assale. E io devo parlare di me personalmente, ma credo anche di interpretare i pensieri, i sentimenti di tanti. Si insiste molto in questa prima lettura sul fatto che non bisogna essere tristi, perché il dono di Dio è tanto più grande anche dei motivi ragionevoli, legittimi di tristezza. Ecco, quindi chiediamo al Signore questa liberazione insieme con il perdono.
Francesco mi chiede di dire qualche cosa sulla prima lettura di oggi. Devo dire che intanto sono già stato a messa stamattina a Crevalcore e pensavo di andare da qualche parte dove si sottolineasse la giornata importantissima di oggi, ma non ho trovato niente sul giornale. Allora ho pensato di venire una seconda volta a messa, questa volta per pregare più direttamente in riferimento a questo giorno, che è domenica, che è la terza domenica dell'anno, ma che è anche la giornata della memoria, perché oggi si ricorda il grande sterminio che il popolo ebraico ha subito prima e durante gli anni della guerra per la persecuzione nazista, alla quale anche noi italiani abbiamo partecipato, essendo in quel momento uno Stato fascista e alleato. Ma appunto, siccome siamo a messa, che cosa mi sembra importante ricordare? Innanzitutto che se non ci fossero gli ebrei, noi non ci saremmo. Non ci saremmo qui in questa assemblea, perché senza gli ebrei non ci sarebbe il Cristo. Ed è questo popolo che è vissuto dentro alla parola di Dio per secoli, custodendo la profezia e la preparazione della venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi. Questo Figlio di Dio che ha la mamma ebrea e che ha come padre, come papà, a Dio. Ed è dunque anche lui un ebreo. E l'ebreo Gesù è il Cristo di Dio, è il Figlio di Dio, è il Salvatore del mondo. Oggi nella messa c'è anche un altro ebreo che si chiama Paolo, con un nome latino, prima da ebreo ne portava anche un altro, grande annunciatore del Cristo. E quindi noi stessi in qualche modo siamo figli di Dio se e perché passiamo attraverso tutta questa grande tradizione. Se potete poi magari riprendere un momento l'ultima riga del Vangelo che abbiamo ascoltato e sentite da Gesù una notizia meravigliosa, e cioè che gli ebrei innanzitutto ci hanno regalato la parola di Dio. La liturgia lunghissima che celebravano nella diocesi di Bologna, la liturgia più lunga è quella della parrocchia di San Martini, però è ridicola come lunghezza rispetto alla liturgia degli ebrei raccontata questa mattina, che parte all'alba e finisce a mezzogiorno. Una grande, grande festa nella proclamazione, nell'adorazione della parola di Dio. Cose meravigliose, no? Dove c'è innanzitutto una grande proclamazione della parola, come anche adesso c'è stata, e poi però ci sono continuamente altre persone che in mezzo a questa grandissima assemblea la spiegano, perché deve essere di tutti. E come ci diceva il parroco all'inizio della messa, tutti ascoltando questa parola piangono. Perché? Perché questa parola dice a ciascuno in che maniera siamo piccoli, siamo poveri, siamo cattivi, siamo tristi, diceva Francesco, e abbiamo bisogno di essere salvati. E Dio, il bello è che il Dio degli ebrei vuole salvare tutti. Dopo noi cristiani questa cosa l'abbiamo messa un po' in dubbio, quindi abbiamo messo di mezzo l'inferno, il purgatorio, un po' di complicazioni. Quello che è chiarissimo per la fede degli ebrei è che di fatto Dio li vuole salvare tutti. È difficile pensare che ci sia qualcuno che lui non ce la cava a salvare, anche perché l'ebreo più importante, è vero, è quello che si chiama Gesù, solo che questo Gesù è il figlio di Dio, quindi è Dio, ed è un Dio che è morto d'amore. Che uno muore d'amore è già una cosa grossissima, che poi sia Dio, quel crocifisso, che è morto d'amore, è impossibile pensare che ci sia qualcuno che non riesce a salvarsi e a essere salvato. Quando siamo andati l'estate scorso nei campi di concentramento dei nazisti, dove hanno massacrato gli ebrei, ovviamente saltava sempre fuori il nome del loro folle capo, e Hitler, vabbè, quindi c'è anche lui, perché in famiglia non ci sono anche i folli, non ci sono anche i cattivi, e il loro padre non può voler salvarli tutti. Cosa avete da protestare voi? Volete tirar su un muro? Rifare una riga tra buoni e cattivi, tra galera e libertà? Non si può, perché Dio li vuole tutti salvi, e per fare questo è venuto a morire in mezzo a noi. E i cristiani su questo non sono stati sempre molto convinti, quindi gli ebrei che hanno subito la persecuzione dai nazisti, in realtà è che hanno subito questa persecuzione da dei battezzati, erano battezzati perché erano dei cristiani, che come molte altre volte nei secoli hanno perseguitato gli ebrei, e pensare che loro ci sono solo perché ci sono gli ebrei, e c'è questo meraviglioso popolo. Quindi tutti noi questa mattina facciamo festa, perché ci viene detta che per tutto l'anno leggeremo la Bibbia, e Gesù è venuto su all'ultimo momento delle letture per dire: e poi, se volete capire tutta la Bibbia, guardate me, perché lui è la spiegazione di tutta la Bibbia. E tutta la Bibbia, dall'inizio, la prima parola, in principio Dio creò, eccetera, eccetera, no, ancora prima, è vero, parla di Gesù. E l'ultima parola della Bibbia parla di Gesù. Tutta la Bibbia parla di Gesù. Noi qui nella nostra parrocchia di campagna ci teniamo molto a pregare con la Bibbia, ascoltare la Bibbia, a spiegare la Bibbia, perché tutta la Bibbia parla di lui, e non si può conoscere lui se non attraverso la Bibbia, e non si può conoscere la Bibbia se non attraverso di lui. Cose meravigliose, adesso molto più importanti ancora ce le dice Francesco.
Volevo semplicemente raccontarvi qualcosa della giornata di ieri, perché abbiamo un po' fatto un po' di riordino di lavori. C'era stata una convocazione da parte di Stefano per tanti che fossero disponibili a darci una mano, e allora sì, sono arrivato anch'io a un certo punto della mattina, e ho visto proprio un formicolio di persone, no? Era interessantissimo, c'era la piazza, la chiesa, i dintorni, e ognuno aveva qualcosa da fare, intanto che cioè, ero anch'io, insomma, mi sono sentito in imbarazzo, anch'io ho preso su un materasso che non c'entrava niente, l'ho portato in chiesa, scherzando un po', dicendo adesso mi trasferisco. E proprio cioè, il clima era molto bello, di collaborazione, di partecipazione, e c'era anche posto per tutti, chiunque ha potuto fare qualcosa, anche Massimino con Abele. E poi mi sono spostato anche verso la cooperativa, e anche lì erano tutti lì indaffarati a lavorare, e c'era anche un clima anche lieto, buono, e insomma tutto mi ha fatto molto piacere, cioè ognuno lavorava e si capiva che c'era un unico fine, ecco, che il mondo in cui viviamo fosse un po' migliorato da questo lavoro, quindi la chiesa, la società, l'ambiente in cui viviamo, le persone, soprattutto i più piccoli. Era tutta una specie di descrizione di quello che adesso la seconda lettura, ho chiesto la prima di commentarla, ho chiesto a Giovanni di commentarla prima, perché io volevo appunto dire questa cosa che mi è venuta in mente leggendo la seconda, quella di San Paolo che parla del corpo, delle membra, e perché ieri per me è stato visivo, ecco, il rapporto con questa lettura, cioè, l'ho vista proprio concretamente. Infatti Gesù lo dice, non nel Vangelo, oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie, cioè Gesù ha il potere di far diventare le parole di Dio, che potrebbero sembrare qualcosa anche di un po' astruso, un po' così per aria, invece farle diventare riferite alla vita di tutti noi, ognuno si possa ritrovare come ha fatto lui, no? Dice lo spirito del Signore su di me, e stava leggendo un testo di diversi secoli prima, però lui lo sentiva riferito a sé, e così io ho sentito queste parole di San Paolo riferite proprio a noi, la bellezza cioè di una convocazione di tanti, ognuno nella sua diversità, chi sa fare tante cose, chi ne sa fare di meno, chi sa fare quasi niente, però c'è posto per tutti, come nel corpo, ci dice San Paolo, c'è posto per tutti, e c'è una regola generale di questo corpo, che nessuno si deve considerare da solo, lo abbiamo proprio letto, dice il corpo non è formato da un unico solo. Ecco, se c'è un no che questa lettura dà, è il no alla solitudine, è proprio l'immagine del corpo, invece quella di una partecipazione, di una solidarietà, per cui anche un membro soffre, tutti soffrono, un membro è contento, tutti sono contenti. Ecco, c'è questo senso di comunità che è superiore all'individualità. C'è certo che c'è l'individualità, perché ognuno ha la sua caratteristica, la sua storia e il suo dono particolare, questo lo mette in evidenza San Paolo, ma c'è qualcosa di più importante, che è il fatto che siamo tutti uno attaccato all'altro, e si opera insieme in questo corpo meraviglioso, e quindi nessuno può dire, come qui facevo l'esempio dell'occhio, non può l'occhio dire alla mano non ho bisogno di te, e anche la testa e i piedi non ho bisogno di voi, perché tutti abbiamo bisogno degli altri, e se c'è qualcuno che ci sembra con una situazione di qualcosa di meno, allora Paolo dice no, è proprio quello che Dio fa, in modo che abbia più onore ancora. Ecco, vediamo quindi che c'è una regola generale, che è la bellezza della comunione, la bellezza dell'essere insieme. E c'è un comando negativo, no, al emergere invece della propria solitudine. E credo che anche per noi sia così. Una giornata come quella di ieri mi ha fatto vedere la vittoria sull'egoismo, sull'egocentrismo, e invece la glorificazione della comunità. Quindi benvengano anche le riparazione delle chiese, le riaperture, perché poi è questo che servono, non tanto ai muri quanto alla ricostruzione intima delle persone, soprattutto delle persone insieme, la ricostruzione delle comunità. Prima Giovanni diceva che questa gente piangeva, e certo piangeva perché la parola di Dio, ne parlavo anche con i ragazzini prima, in fondo in noi anche dei motivi di pentimento, così ci corregge, ma piangeva anche perché questa gente era appena tornata dall'esilio, dalla deportazione, Gerusalemme era distrutta, il Tempio era distrutto, quindi erano anche molto commossi perché tutto ricominciava. E ricominciava non solo il tempio con le pietre, ma proprio questo loro culto insieme, questo loro ascolto insieme, questo loro far festa insieme. Io credo che la cosa bella, ecco, che anche noi possiamo in questi giorni sperimentare è proprio questo compiersi di parole antiche anche nella nostra vita di famiglia. E quindi nessuno faccia emergere il ma io, oppure il ma noi di qualche gruppetto particolare, invece tutti siano lieti di far parte di questa bellissima famiglia tutta unita per il Signore e anche per la comunione fraterna e anche, fratelli, anche per quelli che sono lontani. Avete notato, c'è una porzione da far arrivare a tutti di questa bella festa.